Edicola, in abbonamento, online e ora anche in podcast, con Gianluca Barca e Federico Meda.
Sai Gianluca, la cosa che mi spiace di più di questo Sei Nazioni, al di là dei risultati, il fatto che mio figlio è partito per questa campagna e il suo idolo era Garbisi e niente, ha finito per giocare con me a Ripa Rugby e lui è Stuart Hogg. Questo è un po', diciamo, il risultato di questa disfatta.
Diciamo che un po' come tutti nel calcio vorrebbero essere Ronaldo o Messi, non mi stupisco che nel rugby si scelga uno, insomma, che crea anche un po' di fantasia, che ispira qualche sogno. Stuart Hogg è sicuramente un giocatore di quel tipo. La verità è che il bilancio del Sei Nazioni dell'Italia è estremamente negativo. Non solo, siamo andati peggiorando. Cioè, non è che siamo partiti, abbiamo trovato il nostro ritmo e alla fine c'è rimasto qualche cosa con cui guardare con una certa fiducia al futuro. Direi proprio che siamo andati in caduta libera e le ultime partite sono state proprio brutte.
Sì, poi la cosa che mi dispiace di più, io trovo, magari poi tu mi dici, non mi dai ragione, che sia stato il più bel Sei Nazioni da quando è a 6, nel senso come scontro fra squadre, punto a punto, incertezza, cioè le partite come quella che abbiamo visto settimana scorsa tra la Francia e il Galles sono uno spot per questo sport meraviglioso e alla fine mi sembra che mai come quest'anno le due partite che non vedevano partecipare l'Italia mi abbiano così coinvolto, veramente. E dall'altra parte però i numeri ci dicono che l'Italia ha fatto invece il suo peggior Sei Nazioni da quando siamo entrati nel 2000 e poi per tornare un po' ai personaggi di prima, non c'è nessuno che viene fuori, nel senso non c'è un personaggio che in qualche modo ti ha ispirato un po' di più. Poi ovvio che sì, lì, ovviamente c'è un Garbisi che comunque ha fatto ottime cose, c'è un Varney che sta crescendo, comunque possiamo andare a vedere anche i piloni.
Federico, se non vinci mai, è difficile che per quanto un giocatore possa essere così anche spettacolare, positivo, crei un po' di emozione del pubblico. Ti potrei dire Ioane, perché ha dimostrato di essere un bel finisher, ma insomma una squadra...
Sì, ecco, esatto, al di là di Ioane hai fatto un esempio perfetto, però non viene fuori, sai, quando ci siamo sempre aggrappati anche i personaggi, ai fratelli Bergamasco, a Parisse, a Castrogiovanni. Invece questa nazionale anche da questo punto di vista sarà un po' anche per i risultati, ma trovo che anche a livello di personalità e anche esposizione, no? Ogni tanto noi discutiamo sul fatto che questi giocatori li tengono un po' con i paraocchi, sarà anche per la bolla, però insomma viene sempre fuori che ma ogni tanto sono apparsi un po', come dire, sbiaditi, ecco.
No, poco personaggi, insomma, poco... Difatti si è discusso in tutto il torneo della mancanza anche un po' di leadership di questa squadra, cioè di quei giocatori, come hai citato tu prima, i Castro, lo Cicero, i Perugini, i Parisse, i Bergamasco, i Masi, insomma, che in certi momenti, i Troncon, che in certi momenti erano capaci anche di scuotere la squadra, quelli che prendevano in mano il timone, che sferzavano gli altri, le famose foto di Tronchi, no? Che indica la meta, cioè le abbiamo viste tutte, ce le ricordiamo tutte. Sul fronte del torneo, se tu pensi, io l'ho scritto in alcune note per il prossimo numero di All Rugby, quello che conterrà un po' il riassunto di tutto il Sei Nazioni, che un torneo disputato senza il pubblico sulle tribune, senza la tradizionale coreografia, senza tutto quello che normalmente rende il Sei Nazioni grande, eppur tuttavia è stato un torneo spettacolare che ha tenuto la gente incollata davanti ai televisori fino all'ultimo minuto di tantissime partite, perché almeno la metà sono finite con un episodio fondamentale all'ultimo minuto, vuoi nel bene la meta di Dulin per esempio contro il Galles, o vuoi nel male quel calcio che Burns mandò direttamente sul fondo all'ultimo istante di Galles-Irlanda. Insomma, tante partite decise all'ultimo, al fischio finale, e quindi un torneo la cui formula, le cui rivalità hanno fatto veramente il giro del mondo e che piace a tanti. Dispiace invece che in questa situazione noi non ci siamo, cioè le nostre partite sono finite tutte molto prima dell'ottantesimo minuto e mai siamo arrivati addirittura finale così col batticuore chiedendoci come andrà a finire. Ci chiediamo anche Federico, non solo come andrà a finire, ci chiedevamo, ma anche come ricominceremo, da dove ripartiremo, e ci siamo chiesti anche a chi porre questa domanda, Federico, no?
Sì, esatto, perché abbiamo detto con chi possiamo parlare dell'Italia per fare un bilancio, però sai, parlare con chi questo Sei Nazioni l'ha conquistato sul campo è difficile fare i confronti, magari c'è anche un po' di acredine, e poi invece con giocatori che sono appena usciti dal giro azzurro magari c'è anche un po' la difficoltà a così criticare i propri ex compagni o una situazione che si è vissuta fino a poco tempo fa. E alla fine, secondo me, la cosa migliore sarebbe da sentire lui, la persona che ha fatto le scelte, la persona che ha guidato questi azzurri in questa campagna, cioè Franco Smith.
E allora sentiamo Franco Smith, Federico, perché è solo lui che ci può fare così un po' da nocchiero in questo mare in tempesta.
Dai, sentiamolo.
Pronto?
Franco, buongiorno, benvenuto a Rugby Podcast da Federico Meda.
E da Gianluca Barca. Ciao Franco, grazie mille della disponibilità, come va?
Bene, grazie, buongiorno, grazie mille, sto bene, grazie.
Senti Franco, è passato qualche giorno dalla fine del Sei Nazioni, immagino che tu abbia preso il tuo quadernetto, il tuo bloc note, se abbia cominciato a fare due colonne, bene da una parte, male dall'altra, un bilancio, insomma. Ci dici cosa hai cominciato a scrivere?
Sì, ovviamente dall'inizio, quando sono venuto, avevo questo percorso e ho già scritto il bilancio e dove volevo arrivare. Sì, ovviamente devo prendere tutto l'anno dall'inizio anno scorso, con le tre partite e poi il Covid, devo sempre tenere tutto conto. Quando noi parliamo atleti, parliamo crescita fisica e mentale, ovviamente, e poi ci sono anche la parte tecnica, e dobbiamo tenere tutto in conto. E sì, ovviamente io penso delusione dei risultati, ultimamente ovviamente la cosa che pesa tanto è la cosa meno buona in assoluto. Io penso, mi dispiace tantissimo, perché anche i tifosi che lì fuori, le persone che seguono noi, non aspettavo un punteggio così contro come noi altri. Ovviamente abbiamo affrontato tanti ostacoli che deve essere passato dai vari giocatori che avevamo deciso. Quelli che abbiamo scelto sono stati quelli per noi i più forti, con il più direzione giusto per Italia per andare. Le esperienze adesso in Italia sono poco, ma magari ne parliamo quello un poco più dopo. Ovviamente ci sono, per me sono stati grandi passi avanti, specie durante il Nations Cup, dal punto di vista fisico. Abbiamo detto dall'inizio, abbiamo bisogno di aumentare la nostra capacità in campo, e questo tanti fisicità viene sempre misurato in come si vince la collisione o perde la collisione, non è assolutamente quello, e parte con il fatto che noi dobbiamo aumentare il numero di azioni noi possiamo fare durante la partita per rendere anche noi più competitivi.
Sì, certo, l'analisi, questa prima analisi di Franco Smith è corretta, Federico, lui dice dobbiamo aumentare il numero delle nostre azioni. Noi a novembre, durante la Nations Cup, ci eravamo illusi un po' che questo percorso fosse avviato, la partita con la Scozia di Firenze, poi quella con il Galles di Clanecli, insomma ci avevano dato l'impressione che in qualche modo il puzzle si stesse un po' ricomponendo, eravamo ancora dietro, avevamo subito 4 metri dalla Scozia, 5 dal Galles, però sembravamo sulla buona strada.
Sì, e invece no, ci siamo ritrovati in questo torneo ad essere veramente la vittima sacrificale. Devo dirti che vedendo alcune partite, io non sono uno strenuo difensore della tesi per cui giochiamo con quelli più forti, quindi è ovvio che perdiamo così, però l'analisi di Franco è molto lucida e effettivamente noi ragionavamo di un Galles che potevamo battere, non pensando che il Galles potrebbe aver trovato un abbrivio clamoroso vincendo partite che avrebbe dovuto perdere e rilanciandosi addirittura per un grande slam. Io mi chiedo chi, a partire dagli scommettitori, poteva puntare sui dragoni vincitori del grande slam, cosa che non è avvenuta per questioni di centimetri, di secondi e di gocce di sudore.
Sì, non voglio citarmi perché sarebbe. Però io avevo scritto in fase di presentazione che la partita col Galles sarebbe stata estremamente complicata, o forse no, perché il Galles sarebbe arrivato in Italia dopo la sfida con l'Inghilterra e questa avrebbe potuto essere un'extra motivazione per loro, sia che fosse andata bene, come poi è andata, sia che li avesse messi magari alle corde perché doveva essere, come poi è stato per l'Irlanda, quello con l'Italia, il match della resurrezione. E credo che Franco Smith sia abbastanza d'accordo su questa interpretazione, anche in rapporto alla Nations Cup. Io sentirei cosa dice Franco su questo argomento, se sei d'accordo.
Io penso spesso durante la Nations Cup, in paragone, ovviamente, come ho detto anche le scorse volte, viene misurato tutto dal punto di vista GPS, da metri percorso, distanza oltre 25 watt, l'accelerazione, stop start, distanza oltre 20 km all'ora, tutte queste cose che aumentare la nostra capacità di rendere noi competitivi. Ovviamente abbiamo cominciato a un punto molto basso, a quel punto all'inizio abbiamo avuto per esempio durante la partita solo 91 km corso, abbiamo aumentato quella a media 136, che non è già un gran miglioramento. Per quello devo dire su quello lato è positivo fisicamente e anche comprensione del nostro gioco e le esigenze da giocare a livello internazionale, i ragazzi hanno capito, ovviamente lo standard non viene determinato da Italia, viene determinato dal mondo del rugby. Noi
Certo.
dobbiamo adattarsi a cosa non danno loro. E guardando purtroppo le squadre, spesso in queste sei nazioni ultimamente, in motivazione, in prima giornata, quando Inghilterra sono stati battuti da Scozia in casa, ha aperto una valanga di problemi per noi altri, perché ovviamente da lì il campionato, i campioni in carica erano sulle piede dietro, ci hanno preso un bastone. Poi Scozia ha cominciato a credere che loro possono vincere, le altre squadre come Galles, che sono venute da un punto di debolezza dopo il Nations Cup, loro hanno ripreso. Irlanda ha perso le prime due partite che dovevano vincere, loro sono stati molto caricati. I scozzesi avevano, dopo hanno vinto contro l'Inghilterra, ovviamente pensato è il loro anno perché avevano tre partite in casa e hanno perso tutti e due in casa. Noi siamo stati ultimi là. E poi, soprattutto, tutti questi giocatori sono affilati e allenati per essere per diventare convocabile per l'Alliance Tour che viene. Vuol dire, ogni 4 anni si trovano giocatori molto ben allenati o per la Coppa del Mondo o per essere convocati per l'Alliance Tour. E per quella tutta questa motivazione in un processo dove noi stiamo crescendo e dobbiamo trovare i nostri piedi, contatto anche contro di noi. E questo è la parte mentale, diciamo, noi, le lezioni mentali noi abbiamo imparato di essere cattivi nella nostra azione durante la partita e non solo precisi. E poi, perché anche quello ha mostrato di applicazione del nostro dovere, del nostro modo di giocare è molto molto importante. Non è il cosa tu fai solo, è il come tu fai. E
Ci
per
manca un
me lì
po' di cattiveria, Franco.
sicuramente, ma è giusto perché i ragazzi a media età 24 che prima ha giocato la prima stagione a questo livello, ha giocato la prima test match, 13 di loro sono stati convocati per la prima volta. L'unico modo per loro erano un altro mondo in paragone. Ovviamente prende tanto piacere giocando al Velo Club, tanto piacere, c'è tanto spazio, c'è tanto errori tu puoi fare senza pagare per quello. A livello internazionale non c'è tanto piacere, c'è solo una cosa, vincere, vincere il combattimento, vincere la parte mentale, vincere la parte fisica, e poi vincere la partita. Non puoi fare errore, non puoi sbagliare, calciare il parate direttamente fuori, non puoi essere davanti al calciatore, non puoi perdere la palla in attacco dopo 10 fasi, non puoi sbagliare un placcaggio, fai 10 placcaggi buoni, sbagli uno e tutti pagano per quello.
Senti Franco, ma pensi anche tu che a questo livello internazionale non puoi fare errori tu, nel senso, se potessi tornare indietro per questo Sei Nazioni, magari anche a livello di scelte di giocatori, forse era un gruppo tanto giovane e avresti tenuto qualche giocatore più esperto? Ci hai pensato?
Se quale giocatore più esperti ci sono?
No, infatti te lo chiedo, se forse
io
ci poteva stare...
Noi abbiamo visto 100 giocatori tra emergenti e raduni nazionale maggiore da settembre quest'anno. Abbiamo avuto tanti incontri, siamo stati da ogni allenamento martedì e giovedì insieme con la franchigia per vedere se c'è qualcun altro. E io devo dire, purtroppo con tanti ragazzi, ovviamente questo è una cosa che abbiamo scoperto è nostra adesso, ci sono non così tanti giocatori tra 22 e 28 anni che è a nostra disposizione. Ovviamente, se tu pensi che più o meno 17 dei giocatori che abbiamo convocato non sono titolari, io parlo gente come Steven Varney che non gioca come titolare
a Gloucester, dici non,
a Gloucester, sì. Ma sto dicendo 17 giocatori non sono titolari al loro club. Poi ci sono altri che giocano tanto, spesso alle Zebre per esempio, e per quello di trovare il bilancio tra crescere questi ragazzi e essere performanti sabato è una cosa che l'Italia deve fare.
Devo dire, Gianluca, che è un po' il rimpianto di non essere stato un po' pronto, nel senso che quando Franco mi ha detto chi sarebbero i giocatori che potrebbero sostituire questi, sai, alla fine si parla da anni di un Barbini poco utilizzato in nazionale, non si capisce bene perché, e poi lo stesso Fuser, ma lì magari c'è anche di mezzo il club, anche Ruzza che è stato utilizzato solo verso il finale. Forse avrei dovuto incalzarlo di più su chi avrebbe potuto sostituire questi Baldi giovani, perché poi alla fine se gli avessi detto Padovani ti ha fatto comodo, alla fine mi fa certo, ma prima non potevo utilizzarlo.
Era infortunato e ti voglio anche dire che hai citato, a parte Fuser, alcuni giocatori di Treviso che quest'anno non ha brillato come club per risultati, quindi io capisco anche le difficoltà di Franco Smith. Stiamo facendo un po' il gioco del poliziotto cattivo e del poliziotto buono, io non voglio difenderlo a tutti i costi, ma capisco che lui dica sì, va bene, ma alla fine questi grandi traguardi nei club io non li ho visti raggiungere, e quindi perché avrei dovuto far giocare? Certo, qui il dibattito del fatto se sono titolari, non sono titolari nei club, del numero di stranieri che a volte gioca al posto degli italiani, è un dibattito che è cominciato quando noi siamo entrati nel Pro 14 e che si è un po' riperpetuato anche nelle stagioni passate. E tra l'altro Luciano Ravagnani proprio sul rugby ha fatto alcuni conti dicendo che molti dei giocatori che hanno esordito nelle ultime stagioni, negli ultimi 8-10 anni, poi sono scomparsi dalla circolazione, spesso dopo aver conquistato pochissimi cap, 5, 6, 7, e lui stesso ha posto una domanda sul rugby, dice, ma noi possiamo sprecare un numero così in un paese dove il numero di atleti di un certo livello è così esiguo?
Eh sì, poi c'è il problema che il Pro 14 e il Top 10 o eccellenza, quello che è, sono molto distanti, quindi non riesci, ci sono giocatori in un limbo che sono, diciamo, troppo forti per il top 10, quindi dovrebbero essere pagati di più, trattati in un certo modo, e invece il livello del Pro 14 che è troppo per loro, nel senso possono giocare da comprimari. È un po' questa la sacca di sviluppo degli atleti a livello nazionale che dobbiamo cercare di creare.
Cioè, sì, gente, anche se ci sono giocatori, Federico, che giocano stabilmente in Pro 14 da svariate stagioni e poi non vengono mai chiamati, e allora lì ci si chiede, ma se questa fascia di giocatori vive il livello professionistico, ma non è adatta ad essere presa in considerazione nemmeno nei momenti difficili di un reparto per i Sei Nazioni, allora c'è qualcosa che non va nelle sinergie fra franchigie e nazionale, perché quando tu non hai le seconde linee e poi i Krumov, gli Ortiz, questi giocatori qui non vengono mai presi in considerazione, allora dici c'è proprio un gap anche di fiducia rispetto a questi atleti, e insomma è un po' difficile questa matassa da dipanare.
Sì, ma infatti c'è anche la questione degli emergenti, quindi anche di creare una sorta di squadra cuscinetto per la nazionale, ma che si può scontrare con altre realtà. Capisco che sono anche cambiate un po' le questioni a livello internazionale negli ultimi anni e magari ci hanno un po' penalizzato, e ce ne rendiamo conto solo adesso che la coperta è cortissima.
Sì, sentiamo su questi argomenti Franco Smith, perché lui ha un'idea abbastanza chiara di questo gap, appunto, che si è creato e delle generazioni mancanti cui lui non ha potuto attingere.
Dai, sentiamo ancora Franco.
Purtroppo tra 2015 e l'ultima volta Italia ha vinto in Sei Nazioni, finora Italia non ha vinto una partita, ma allo stesso momento l'anticipazione e la pressione per vincere sabato diventa aumentato. Conor O'Shea ha deciso di scegliere il suo miglior gruppo ogni settimana perché loro volevano quella vittoria, sì o no? In quello miglior giocatore che hai scelto ha mai inserito qualche giovane, qualche cambiamento, qualcun altro. Vuol dire, da 2015 finora i nuovi giocatori sono stati pochi e i giovani no. Per quello adesso siamo arrivati con magari Bigi, Palazzani, Sisi, sono giocatori che magari in quello periodo hanno giocato, ma il maggiorenne del gruppo non era aumentato. E siamo rimasti con un gruppo di giocatori esperti che ha finito tutto allo stesso tempo. Nessun altro finora ha avuto chance per giocare a questo livello, e adesso non c'era anche la squadra emergenti in una competizione dove emergenti potevano giocare, non giocano spesso a loro franchigie, ma devono essere performanti a livello internazionale contro le migliori squadre, che domina il Pro 14, che domina top 14, che domina il Guinness Premiership. È molto difficile, e se noi anche come tua squadra italiana non domina o non siamo sulla prima parte della top lista, come si dice, della tabellina
della classifica.
Sì.
Senti Franco, tu eri stato in Italia parecchi anni come giocatore, come allenatore di Treviso. Onestamente pensavi sarebbe stato così difficile? Perché tu un po' il livello del rugby italiano lo conoscevi, l'avevi sperimentato, l'avevi vissuto.
No, devo dirti, quando Franco Ascione e Conor mi ha approcciato, diciamo, in 2019, la mia idea era un po' diversa, ma non sono pronto per dare o confrontare questa sfida. Ma in 2013 noi a Treviso a quel punto avevamo avuto 25 giocatori internazionali, 19 delle 23 sono state convocate sabato. Noi siamo stati costretti di lavorare con un gruppo giovani. In quel punto c'era Morisi, Campagnaro, Esposito, Fuser, magari Jega, sono stati giocatori a quel punto che sono appena immerso, io ho capito, per rendere Benetton competitivo tutto l'anno, perché a quel punto abbiamo vinto 9 partite in casa dalle 11, ma non abbiamo spesso vinto fuori. Poi nel 2012 abbiamo cominciato nel 13 cominciare a vincere anche fuori, ma per essere competitivo deve vincere quando le altre squadre non hanno loro internazionale dentro la loro squadra. Per quello, ma a quel punto non avevamo anche noi, la mia enfasi in quell'anno era anche sui giovani, quelli che giocano solo 200 minuti all'anno, perché se noi, tu riesci a vincere come abbiamo fatto contro Munster nel 2013, abbiamo pareggiato 29 pare contro Ulster a Ulster, ha cambiato la stagione e questo mi ha forzato a lavorare con i giocatori giovani. Così l'enfasi ai miei tempi, anni fa, era sempre di vincere il più possibile, ma allo stesso momento di costruire anche i giovani per crescere, per quel giorno, quando in nazionale, internazionale non ci sono, potevamo essere competitivo. E mi mancava un po' quella sensazione adesso in Italia. Mi sembra vincere a livello top 10, vincere a livello top 14, pro 14 è molto importante sabato. E lo sviluppamento dei ragazzi dietro quelli che non giocano sabato, magari sono stati lasciati un po' indietro.
Senti Franco, volevamo chiederti, perché eravamo curiosi di capire un po' come hai impostato il gioco dell'Italia in questo Sei Nazioni, la scelta di non giocare mai dalla base con Varney, sempre lasciare il piede a Garbisi, e poi tutte queste fasi con la palla che usciva veloce. Ci racconti un po' la filosofia del gioco dell'Italia e cosa speravi con queste scelte di ottenere?
Ok, ovviamente per crescere una squadra o per inserire deve per prima fare la cosa semplice e pratica dall'inizio. Per quello ci sono vari componenti che deve essere messo a posto prima tu fai, puoi fare il prossimo passo. Penso stamattina ho letto una cosa che non puoi costruire una casa da tetto, sono d'accordissimo, deve cominciare con la base. Per esempio i calci da 10 era molto effettivo, ma quello era più per controllare il proseguimento del calcio, perché c'è due motivi sul nostro piano di calcio. Per esempio volevamo calciare più lungo possibile per evitare di placcare al lato in campo nostra, perché nel momento quando il gioco sposta oltre metà campo dentro il nostro metà campo, l'atteggiamento dell'arbitro cambia verso quello che portano la palla, non quello che difendono. Per quello, per stare più in campo dell'avversario, difendere, e lì abbiamo sviluppato una statistica che vuol dire noi abbiamo riuscito 96% delle volte noi siamo stati oltre a metà campo, abbiamo recuperato la palla entro quattro fasi. E questa era per nostra mira, per quello di calciare più lungo possibile, era in un certo modo di placcare meno, e placcare, quando noi placchiamo, dovrebbe essere sul lato dell'avversario, non in campo nostro. Per quello all'inizio. E poi anche per ho costruito un gioco in cui, quando noi rallentiamo un attimo, questo dà tempo per nostra i nostri kick chasers, le nostre persone che seguono la palla, di essere organizzati e di avere quelle più veloci in piedi. Tutto il piano di calcio era sviluppato per difendere meno in campo nostro e per avere più piattaforme con contrattacco, per quello se noi calciamo bene, come abbiamo fatto, una di tre cose può succedere. Uno, loro possono calciare la palla fuori, che deve entrare touch palla nostra, o loro possono calciare la palla non fuori, che diventa un'opportunità per fare contrattacco, per disorganizzare la loro difesa, o può essere un'opportunità di rubare la palla, in cui noi siamo stati anche veramente bravi dal punto di vista Fischetti, Johan Meyer, Gellocchi, tutti questi ragazzi che hanno questa abilità di vincere la palla. Per quello, di nuovo, tutto questo piano di calcio è per avere la palla, non per dare la palla all'avversario. Ovviamente da lì l'esecuzione da questo piano è molto importante, e come vi ho detto, questa è la cosa, il come si fa è la cosa che ogni, come l'azione proprio di non sbagliare il placcaggio, di non essere davanti al calciatore, di calciare preciso, perché ovviamente ci sono tante più pressioni in una partita di test match sul calciatore che davanti magari una partita under 20 o una partita club, dove tu hai tempo, non c'è pressione. Di nuovo, il livello è così alto che piccolo errore, anche dove il calciatore sta dietro il regolamento, fa la differenza. E per me ci sono piccole cose, e ogni tanto vecchio abitudine ritornare, perché se voglia 10.000 ore di imparare una skill o un'abilità, e ci voglia un attimo di ritornare sul vecchio modo da fare. E questo, al fine, e più avanti noi andiamo, meno tempo durante la settimana abbiamo a allenare, prepararsi, e vecchio abitudine piano piano è ritornato alla fine. Ma è cose che con ripetizione possiamo riprenderci.
Senti,
questo
Franco,
in breve il calcio, diciamo.
Franco, tu credo che parlerai, o forse hai parlato, non lo so, con Marzio Innocenti, il nuovo presidente. Ti ha chiesto cosa ti serve, se ti serve qualche cosa in particolare. Qualcuno dei nostri lettori ha chiesto se serve più tempo per i raduni o se servono altre persone nello staff, più specialisti. Cioè, c'è qualche cosa che potresti dire, sì, mi serve questo?
Io sicuramente, e questo è più partite noi possiamo vincere. Io penso se noi giochiamo un amichevole almeno prima ogni torneo sarebbe oro di giocare, magari affrontare squadre come USA e Canada che abbiamo saltato l'anno scorso. Magari se noi abbiamo giocato quelle due partite l'anno scorso abbiamo magari già avuto opportunità di sentire anche i vincitori e
prendere fiducia.
Confidenze. Sì, e confidenza, fiducia. Per me manca tutto quello. Italia gioca contro squadra molto più su del ranking in mondo, non poco su, molto più su. Loro hanno parliamo loro high performance system, loro sviluppamento di giocatori sono creano spesso nuove a Leinster. Tu trovi adesso 45 giocatori che vincere in qualsiasi partita loro giocano. Munster, Ulster hanno loro strategia che hanno seguito dall'irlandese Nosefora che fa loro sta facendo loro cosa, sono hanno fatto già per 5 anni un percorso. Gregor Townsend a scozzese ha 8 anni fa ha cominciato con un piano per
a Glasgow, sì.
Sì, ma poi lui era già coinvolto con rugby scozzese per dare a loro questo piano, diciamo. E poi c'è Gallesi, Warren Gatton era 12 anni in controllo da questo paese. Loro sono sviluppati. Eddie Jones ha ricevuto già un progetto molto elevato. Sappiamo l'inglese, sono uno gruppo di persone molto forte.
Senti Franco, cosa puoi fare tu con le franchigie, per esempio? Cioè, tu parli spesso delle franchigie per dire dobbiamo avere lo stesso sistema, lo stesso metodo di difendere, di giocare. È possibile che lo staff della nazionale lavori fianco a fianco con le franchigie, con Bradley e con Marco Bortolami dalla prossima stagione?
Gianluca, sicuramente abbiamo già lavorato con loro, ovviamente fino a un certo punto. Io penso, e adesso siamo arrivati, ovviamente credo, dobbiamo prendere un punto tutti insieme. Io ho organizzato l'anno scorso un incontro con tutto lo staff della Zebre e tutto lo staff della Treviso, tutti insieme in una sala in Bologna, insieme con lo staff nazionale. Un incontro per un giorno, abbiamo parlato, spiegato cosa gli obiettivi, cosa vogliamo, cosa la nostra esigenza. Ovviamente dobbiamo sempre tenere conto che per loro, per Kieran Crowley e Michael Bradley, loro prima dovere resterà per vincere sabato contro qualsiasi squadra in Pro 14, non necessariamente per sviluppare i nostri giocatori italiani. Ci sono tutte e due squadre, sono stati due seconde linee stranieri. Vuol dire non nostra canone, nostra ruzza, diciamo, nostra Lazzaroni, nostra Sisi, non hanno già giocato spesso in quel ruolo, diciamo. E non se ci sono altri giocatori davanti di loro, nostri giovani devono anche sviluppare. Adesso cominciamo a parlare di Zambonin che giocare ancora, siamo costretti di parlare di... contento con Favoretto, che è un buon giocatore che viene fuori. Ma per esempio, ci sono ovviamente, dobbiamo trovare in Italia un modo in cui noi possiamo mirare su vincere sabato, ma sviluppare i ragazzi, sviluppare. Perché sviluppare è così importante? A livello scolastici non c'è veramente sviluppamento da atleti, perché loro devono scegliere di andare da un club. In Italia fino alle 4 pomeriggio è solo scuola. Da lì deve scegliere di andare. quando tu arrivi la sera al club, io lo so perché i miei figli hanno fatto tutto il percorso fino a 14 anni qua in Italia, quando loro sono, poi arrivano la sera al club, loro, gli allenatori che lavorano con loro, devono per prima dare piacere a loro e entusiasmo. Che fanno? Poi devono lavorare duro per sviluppare loro atleticamente, questo vuol dire correre, e lavorare in palestra, poi insegnano tecnica, e questo succede tra le 6 e le 8 la sera, in freddo, e nello stesso momento devono tenere entusiasmo per far ritornare questi ragazzi la prossima settimana per continuare per il percorso.
Federico, questo è un tema che noi conosciamo benissimo, il nostro amico Giorgio Sbrocco diceva che negli sport in generale, non solo nel rugby, l'Italia è il paese migliore del mondo tra quelli che non fanno sport a scuola, cioè questo è un tema che per noi è stranoto.
Sì, e che alla fine andando a risentire per il numero prossimo di All Rugby abbiamo sentito tantissimi club sia di Serie C che di Top 10 di Serie A per capire lo stato dell'arte del movimento, e un po' tutti puntano su quello, bisogna ripartire dalla scuola per fare un recruiting un po' più in profondità e soprattutto con cioè riuscire a entrare nella scuola e poi trasportare i giocatori al campo è la cosa forse che ci potrebbe davvero dare tanto impulso. Quindi diciamo che è un po' un vecchio punto cavallo di battaglia per chiunque, però purtroppo al di là delle parole e della richiesta di sinergie col Ministero dell'Istruzione, con il CONI, alla fine siamo sempre
è un tema su cui non ho nessuna fiducia, Federico, perché la scuola italiana ha talmente tanti problemi che figuriamoci se può essere la scuola italiana a risolvere quelli del rugby.
Anche perché quello è un problema della scuola, non è neanche un problema del rugby italiano.
Esatto.
Almeno a quel punto saremo una realtà un po' più piccola e forse potremo nutrire qualche speranza. Certo, ci possiamo augurare, come tante volte succede, anche soltanto a Catania, quando ne parlavo col presidente tempo fa, proprio per il rugby, che alla fine a livello locale le situazioni sono un po' diverse, l'imprenditoria è diversa, ci sono risorse anche regionali, a statuto speciale diverse, e quindi si possono fare dei piccoli progetti a livello locale. E magari piano piano, sai, un po' come il principio dei municipi romani e della gestione di una grandissima città, magari sono dei municipi virtuosi che lavorano benissimo e altri meno. Nel minestrone nessuno li nota, però sai, partendo dal piccolo si può poi arrivare a livello nazionale. E questa è la mia pia illusione, insomma.
Sì, alcuni dei lettori che ci avevano suggerito o chiesto di fare per loro delle domande a Franco Smith avevano proposto la questione degli italiani all'estero, dicendo se non sarebbe più utile che alcuni dei giocatori migliori del giro azzurro andassero all'estero, nel campionato francese o nel campionato inglese, dove magari farebbero un'esperienza di livello più alto. Ecco, sentiamo su questo Franco Smith cosa ne pensa.
Vuoi dire lo sviluppo degli atleti in Italia, atletismo?
È molto complicato.
Sì, il discorso è quello. Noi possiamo, a questo livello nostra, a franchigie, possiamo insegnare qualcuno tecnicamente. Io posso imparare, ora, se voi guardate come abbiamo passato la palla in queste partite, qualità dei passaggi, la velocità in cui noi abbiamo corso, questo le passaggi, nostra tecnica come punti di incontro, perché abbiamo il miglior punto di incontro in una competizione dal punto di vista della velocità, questo possiamo lavorare, ma non posso trasformare qualcuno dentro un atleta in 6 settimane che lui è a livello internazionale.
Senti, ma in Sudafrica, per esempio, tu hai lavorato in Sudafrica, la sinergia fra Bulls, Sharks, queste squadre, e gli Springboks è più semplice, è migliore?
Sì, abbiamo la stessa linea, come All Blacks, gli All Blacks hanno la stessa linea, anche se gli allenatori giocano magari in vari modi, in vari piani, ma l'atletismo è per loro la prima cosa. In Sudafrica, se è grande e grosso è il loro obiettivo, hanno questo nel loro, identificano questi giocatori già a livello a 14 anni, come mio figlio che ha 17 anni che gioca adesso a Grey College in Sudafrica, già firmato un contratto per andare al Sharks prossimo anno perché hanno già identificato la progressione. E ci sono allenatori che sono ovviamente che lavorano duro per questo periodo tra 16 anni fino a 23-25 per continuare a sviluppare questi non so, atleti e più diventa più esperti in come l'esecuzione del gioco. Poi ci sono ovviamente le linee, se tu guardi le cinque franchigie, io ho allenato Super Rugby per 3 anni, tutte le squadre novozelandesi hanno lo stesso modo, sembra sempre loro hanno volontà con la palla in mano, hanno sempre lo stesso atleti, perché c'era stato detto per giocare per gli All Blacks, questa è la linea e questo è il tipo di cosa. E tu prendi un passaporto All Blacks da 8 anni. Da 8 anni sei seguito e lo sviluppo è completamente diverso.
Senti Franco, abbiamo parlato degli All Blacks. In tanti si chiedono quanto sarà complicato per noi giocare contro gli All Blacks tra pochi mesi, dato che hai un po' rimpianto non aver giocato con gli USA queste partite un po' più semplici. Che cosa sarà questa trasferta per gli italiani e per la tua squadra?
No, penso la risposta non devo anche dire, sarà veramente difficilissimi di andare giù. Possiamo sicuramente guadagnare tantissima esperienza, un altro mondo, di stare davanti alla H per qualsiasi giocatore in sua vita, carica anche in sua preparazione per le prossime partite che lui giocherà. Sicuramente c'è tanta esperienza da guadagnare, ma sarà veramente duro a questo punto.
Senti Franco,
Senti.
scusa, Federico, qualche lettore ci ha chiesto se potrebbe essere utile che i migliori giocatori italiani giocassero all'estero, in Francia, in Inghilterra. Tu cosa ne pensi?
Guarda, io lo so, per tanto tempo era una guerra di avere gli italiani in Italia e giustamente così, perché per affrontare la squadra preparatoria c'è molto importante di avere il nostro migliore giocatore anche qui. Io penso che un'esperienza all'estero aiuterà sicuramente. E io non posso nascondere, io sono andato fuori Sudafrica nel 94 quando sono venuto in Italia. Per la prima volta ho praticamente vissuto da solo. Io dovrebbe
A
lavorare,
Modena.
fare mia. Sì, a Modena, deve per la prima volta vissuto da solo. Parla, tu non capisci niente, cosa intorno, cominciare a dare di più da tu stesso invece di ricevere. E questa è la chiave per un giocatore forte. Tu devi dare, non cercare solo di ricevere. Se noi possiamo cambiare questo mentalmente, questo di dare a altri, di sono qui per contribuire e non per ricevere, questa lezione tu impari quando tu abiti magari da solo in un paese dove la lingua è diversa, la cultura è diversa e per quello io penso, per me anche l'esperienza mia fuori Italia, quando sono stato a Newport nel 99, era un'esperienza importante per me, dove io potevo di nuovo sottolineare la mia esperienza di dare e non ricevere, e per quello può essere, non è tutto negativo se i ragazzi hanno queste esperienze, ma ovviamente c'è altri motivi perché noi vogliamo avere dei ragazzi qua in Italia.
Qui Federico esce fuori l'uomo che è Franco Smith, dare, non ricevere, la sua etica del lavoro, la sua filosofia, cioè esce fuori proprio il personaggio che è un personaggio che si sacrifica e che vorrebbe che tutti fossero in linea con lui.
Beh, ogni persona che abbiamo intervistato in questi mesi chiedendo lumi sulla scelta di Franco Smith come capo allenatore dell'Italia, gente che lo conosceva bene, che lo ha avuto come compagno allenatore, non poteva che parlarne benissimo. E poi il curriculum parla per lui, insomma, a livello di giocatore, 9 cap con gli Springboks e poi, insomma, ha fatto esperienze ovunque. Non sapremo per tanti anni se sarà la persona giusta, però sicuramente non è la persona sbagliata per gestire una situazione del genere. Ci conosce, ha carattere, ha carisma ed è anche uno che appunto ogni tanto riesce a essere veramente umano, una persona che fa trasparire quanto sta soffrendo questa situazione. E onestamente noi la vediamo solo pubblicamente, ma io non oso immaginare certi discorsi post partita o motivazionali da parte di Franco Smith, perché quando lui dice in una conferenza stampa che se poi tu sbagli 9 placcaggi in un'azione, io non oso immaginare sul campo questi 9 placcaggi sbagliati quanto può farteli pagare in termini proprio di pressione e di richiesta di dare qualcosa di più tu come giocatore. Cioè tutti abbiamo giocato a rugby, o chi ha giocato a rugby lo sa, le 10 pompate perché la palla casca per terra sono cose che non è nonnismo, è proprio per riflettere sugli errori che si fanno. Io penso che lui da questo punto di vista possa essere un grande traino, poi ovvio se guardiamo solo i risultati sembra che non lo sia ancora.
Certo, per qualcuno è stato un regime magari troppo duro, tu gliel'hai chiesto e lo sentiamo.
Beh, d'altra parte un po' i lettori o comunque i follower della nostra pagina Instagram non potevano che non richiedere spiegazioni sull'affair Minozzi, e anche su questo Franco non si è tirato indietro, ma lì c'è anche la questione della bolla, del Covid e di questa situazione veramente complicata da gestire, e devo dire che lui adesso sentiamo dà una risposta molto molto misurata, e forse dovrebbe far riflettere gli haters e quelli che avevano un po' la mazza pronta da tirare in testa a qualcuno. Cosa dici?
Sentiamolo.
Senti Franco, una domanda dobbiamo fartela anche per ce lo chiedono i lettori. Sarai felice di riabbracciare Minozzi alla prossimamente in nazionale? Dici la tua.
Sicuramente, io c'è una mal percezione che c'è mal rumore tra noi. Assolutamente non c'è niente, non c'è nessuno, c'è assolutamente lui ha fatto sua decisione di non venire, perché in sua persona non ha sentito confortabile con la bolla in cui noi stiamo. È difficile per tutti noi altri, per quello è una cosa che non voglio usare come una scusa, come infortunio o come decisione degli arbitri. Non possiamo usare questo come scusa, perché fa parte della nostra... Ma è difficile stare dentro una bolla, di lavorare, di uscire una volta al giorno per andare all'allenamento e ritornare per 6 settimane, 2 volte. Vuol dire praticamente 13 settimane. Abbiamo fatto 52 tamponi in questo periodo. Non tutti sono... Non è così facile. E io ho capito esattamente lui, la sua situazione. Ovviamente, come i ragazzi hanno anche imparato, i più noi abbiamo conosciuto uno l'altro, i più vicini diventiamo. Per quello non c'è assolutamente... Se lui gioca bene e lui merita di essere dentro questa squadra, sicuramente lui è un giocatore che ha tante potenzialità e senz'altro.
Senti Franco, fuori dall'Italia, dici il bello o la sorpresa di questo Sei Nazioni, cosa hai visto?
Guarda, ho visto squadre giocano con un cattiveria che mai visto, anche quando gli All Blacks Sudafrica gioca ci sono questa volontà in più sicuramente, ma ho visto in Irlanda che ha recuperato dopo le prime 2 sconfitte incredibile, la volontà, la determinazione del Galles per mantenere il loro momentum fino alla fine, gli ultimi 10 minuti della partita contro Francia era un esempio, e se tu prendi solo quello vuol dire è chiaro quanto passi noi siamo ancora indietro da questa intensità, questo grinta, questa volontà di non perdere l'illusione, l'aggressività e così. Ovviamente in Inghilterra una o due partite c'è qualcosa che adesso non va lì, ma loro hanno grandi giocatori, tanto esperti, hanno tantissimi altri giocatori a quel livello da scegliere, per quello non magari non loro miglior questo. E poi ovviamente penso Scozia sarà la squadra più delusa quest'anno, come ho detto prima, il fatto che loro hanno perso la prima partita, ho vinto la prima partita contro l'Inghilterra a Twickenham, quello che era praticamente più difficile, e poi di avere altre 3 partite in casa, vuol dire hanno sicuramente pensato di vincere almeno 4 partite che potrà rendere loro la prima volta vincitore del campionato. Per loro sicuramente sono stata una delusione.
Franco, noi ti ringraziamo, sei stato molto chiaro e ti sei prestato a tutte le domande. Spero che questa esperienza con un rugby podcast si possa ripetere in futuro, se avrai voglia.
No, volentieri, perché c'è una mal percezione lì fuori. Ovviamente noi lavoriamo duro, in senso che noi abbiamo tanta esperienza, tanto io, 1000 partite ho vissuto in mia vita, e se il prodotto sabato andrà male è perché magari c'è errori, non nella partita intera. Ci sono, come sabato contro Scozia, potevamo placcare 12, 13, 14 fasi bene e fare il turnover senza sbagliare, e poi in un'azione sbaglia 9 placcaggi, quella inconsistenza. E poi tutto il pubblico guarda solo dal punteggio e non al percorso che è fatto e che deve essere fatto. Italia, rugby in Italia per i prossimi anni devono fare o chiudere un buco che magari ci sono adesso, e spero possiamo contribuire il più possibile. Io sono uno che ha vinto, voglio vincere, non partecipo, e io condividere la delusione più di voi. Penso, purtroppo, queste ultime 2 partite, anche sulla TV, purtroppo, veramente da mio cuore, purtroppo potevate anche visto la mia delusione. Io ho cercato di sempre di nascondere la mia emozione, ma vivo insieme con i ragazzi e con voi altri questa esperienza, e veramente purtroppo, come bimbi, sbagliano e deve essere correggiato, così è il percorso. Mi dispiace tanto, volevamo darvi più piacere.
Grazie Franco.
Grazie Franco, alla prossima.
Grazie, in bocca al lupo. Ciao. Vabbè Federico, diciamo che di carne al fuoco ne abbiamo messa, di risposte ne abbiamo ricevute. Non potevano essere risposte risolutive, perché la bacchetta magica in questo momento non ce l'ha nessuno, insomma. Cioè, Franco Smith molto onestamente ha fatto il quadro di una situazione che è sotto gli occhi di tutti. Ha anche detto, parlando del tempo, non del tempo atmosferico, del tempo che passa, per esempio, che Gatland ha lavorato 12 anni col Galles, che negli altri paesi Townsend ha lavorato per anni nel sistema scozzese con i Glasgow Warriors. Insomma, forse questo è quello che piacerebbe anche a lui, avere così tanto tempo da poter veramente modellare un sistema a sua immagine e somiglianza.
Il problema è che il tempo noi l'abbiamo avuto, ma non l'abbiamo speso nel modo migliore, nel senso che noi negli ultimi 10 anni siamo andati un po' a tentativi. E questo è il grave problema italiano, che anche adesso abbiamo di nuovo una pagina bianca. Non abbiamo un piano che sappiamo che funzionerà perché è fatto su misura per noi. Adesso noi andremo ancora per tentativi, sperando che portino i frutti sperati, ma che non sono solo le vittorie.
Ti dico, siamo andati un po' per tentativi anche perché in questi 20 anni sono venuti neozelandesi, francesi, sudafricani, Mallet intendo, non Franco Smith, irlandesi come Conor O'Shea. E qui ha ragione il nuovo presidente Marzio Innocenti, nell'intervista che io gli ho fatto dopo la sua elezione, che si potrà leggere nel prossimo numero di All Rugby, che va in stampa nel fine settimana, subito dopo il match fra Francia e Scozia. Lui dice, viene uno straniero, prima non parla la lingua, poi non ci conosce, ci mette 2-3 anni a capire com'è la situazione. Cioè, e noi questa situazione non possiamo più permettercela. Alcuni come Verbisier dopo 2 anni se ne sono andati, altri sarebbero rimasti, ma intanto i primi 2-3 anni li avevano trascorsi nel capire dove erano capitati, insomma.
Sì, però ragiono anche un po' di tutti i piani tipo delle accademie. Onestamente non è che noi ci siamo lanciati nelle accademie soli, in una cosa che non aveva mai fatto nessuno. Abbiamo cercato di riproporre dei modelli che avevano funzionato in altre situazioni, vuoi l'Irlanda, vuoi la Scozia, vuoi la Nuova Zelanda. Abbiamo pure un po' in corso d'opera cercato di diminuirne sul territorio, un po' per ragioni economiche, un po' perché forse erano tante. Nel senso, trovo che anche i tentativi che abbiamo fatto, speravamo tutti che potessero funzionare meglio, perché se andiamo a vedere quante sono state le risorse, quanti sono stati i giocatori effettivamente usciti da questo percorso di alto livello, e i conti non tornano. Però in altri paesi, con gli stessi programmi, i giocatori sono usciti. Quindi è un po' un dramma anche quello. Ci auguriamo che il nuovo corso riesca a trovare delle ricette che funzionino nel più breve tempo possibile. E poi sai cosa c'è, Gianluca? Ha ragione Franco quando dice che gli standard internazionali non li fissa l'Italia, ma li fissano le altre. Insomma, ci vorrà anche una botta di fortuna di vincere una partita, aspettare magari un calo fisiologico di altri e approfittarne, perché poi ricordiamolo, noi nel 2013 vinciamo all'esordio con la Francia benissimo, ma se l'Irlanda non avesse avuto un Sei Nazioni deludente e noi non fossimo stati un po' trainati da quella vittoria all'Olimpico con i Galletti, non so se avremmo preso lo scalpo dei Verdi per la prima volta nelle Sei Nazioni. Quindi...
No, ma quello che dice lui e che traspare dalle sue parole è anche questa pressione enorme che la lunga serie di sconfitte mette a tutte le squadre, a tutti gli allenatori in Italia. E questo, secondo me, ingenera anche un tentativo disperato di tenere tante, troppe cose sotto controllo. E forse noi anche ai giocatori mettiamo obiettivi troppo complessi, quando alla fine il rugby è prendere la palla e cercare di fare bene quello che sai fare, insomma, attaccare, mentre noi ai giocatori forse chiediamo di fare tante cose, di studiarle, di analizzarle, cosa che fanno tutti adesso nel rugby internazionale. Ma poi alla fine, se tu hai un giocatore con una fisicità che gli permette di sfondare il primo placcaggio, fagli fare quello, insomma, tante volte, senza bisogno di dire no, però tu poi devi anche in campo fare questo, quest'altro e quest'altro ancora, che forse diventa un po' la nostra ossessione, proprio perché perdendo sempre ci sentiamo in dovere di fare tutto a 360 gradi, anche di spiegargli come si allacciano le scarpe a volte.
Sì, o come si placca, perché poi, sai, anche il neofita o il giocatore che ha giocato in Serie C una vita, alla fine, quando vede quelle percentuali di placcaggi sbagliati, non sa più dove sbattere la testa e inizia a rumoreggiare. Vabbè, adesso godiamoci un finale scoppiettante di questo torneo in cui il Galles tiferà Scozia, forse per la prima volta nella sua storia, i francesi invece tentano un'impresa clamorosa, e poi settimana prossima il Sei Nazioni non è finito e ci sarà quello femminile, quindi Gianluca sarà l'occasione anche di parlare dell'altra metà di Ovalia.
Si va avanti sicuramente, noi andiamo avanti, e quindi buon rugby a tutti e continuate a seguirci.
Alla prossima!